dico un libro. Hashtag io resto a casa. Entriamo anche questa sera nel Bosco Vecchio di Dino Buzzati, lo facciamo insieme ai nostri ascoltatori che ci hanno pazientemente accompagnati in queste nostre serate, in questo mese quasi e mezzo di dirette serali e di compagnia in lettura, insieme a Replicante Teatro, Barbara Caviglia e Andrea Damarco, che ci hanno proposto ormai appunto intorno al 16 di marzo questo grande appuntamento che ci ha riempito i cuori e ci ha anche riempito le serate. Voglio andare immediatamente a salutarli. Ciao Barbara, come stai?
Bene, grazie. Ciao Fabiola e buonasera a tutti.
E ciao anche ad Andrea.
Ciao Fabiola, buonasera a tutti.
Devo dire che in questo mese e mezzo abbiamo, insomma, camminato anche insieme noi, non solo con i personaggi dei nostri racconti, prima della Boutique del Mistero e poi del Bosco Vecchio della Valle di Fondo, ma abbiamo davvero anche fatto crescere le relazioni tra noi e poi abbiamo coinvolto i nostri ascoltatori. Ed è per questo che tutte le sere, ormai da qualche giorno, vi diamo i contatti per poter partecipare alle nostre discussioni e alle nostre riflessioni, o anche semplicemente se avete delle domande da fare a Barbara e ad Andrea rispetto al romanzo che stiamo leggendo. Per farlo, WhatsApp 380 24 61 981, oppure attraverso la pagina Facebook della radio, Radio Proposta in Blu, e andate direttamente su Messenger, o ancora con la mail diretta @radioprostainblu.it. Ma oltre ad aver coinvolto gli ascoltatori nelle nostre riflessioni, abbiamo voluto spingere lo sguardo anche oltre i confini radiofonici e abbiamo voluto sostenere il fondo Emergenza Coronavirus Valle d'Aosta, che è stato sostenuto e promosso dalla Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta, dalla Youth Bank, dal CSV, dalla Caritas Diocesana, dal Forum del Terzo Settore e Lions Club Aosta, Host e Mont Blanc. Abbiamo deciso di renderci partecipi proprio in questo fondo per poter unirci ancora di più e sentirci ancora più stretti, guardando sia all'oggi, guardando all'emergenza, ma cercando costantemente anche di guardare al futuro. È stato aperto un bando e questo bando è anche già stato vinto, quindi ci sono stati alcuni progetti ammessi a finanziamento, tantissimi di solidarietà, tanti hanno dato anche valore all'attenzione ai bambini, che spesso sono stati anche un po' dimenticati in questo periodo, soprattutto ecco dall'attenzione pubblica i bambini possiamo dire siano stati davvero un po' messi da parte, e un po' anche noi con le nostre letture abbiamo voluto coinvolgerli anche per le scelte che Barbara e Andrea hanno fatto. Sappiamo che Dino Buzzati certamente è adatto anche ai bimbi per la fantasia e la fiaba che presenta i racconti che lui ha scritto. E allora abbiamo voluto sostenerlo per poter donare attraverso il Fondo Emergenza Coronavirus Valle d'Aosta. Basta cliccare su Google fondazionevda.it/andratuttobene e lì trovate le informazioni per continuare a donare, perché il fondo non si è chiuso, ha raggiunto più di 205.000 euro, e questi soldi sono già stati impiegati non soltanto per finanziare i bandi di cui vi parlavo poco fa, ma anche per attuare proprio delle attività e per fronteggiare all'emergenza sanitaria attraverso la distribuzione di pasti, attraverso la distribuzione di dispositivi individuali di protezione, ma anche attraverso l'acquisto di un ecografo davvero molto importante per la diagnosi di pazienti affetti da coronavirus. Quindi davvero un modo per sentirci uniti partecipando attivamente alla ricostruzione di una nuova comunità, di un nuovo momento e di una nuova rinascita. Ed è proprio anche di rinascita che parliamo attraverso Il Segreto del Bosco Vecchio. Andrea, quando ci ha annunciato questo romanzo ormai quasi 20 giorni fa, siamo arrivati alla 19esima ultima puntata, aveva sottolineato che la scelta di questo racconto era perché era un racconto soprattutto rigenerante, e così è stato. Devo dire che la puntata di ieri sera ci ha lasciati davvero con il fiato sospeso e poi anche forse con il sorriso. Sebastiano Procolo, questo signore avido e avaro, un colonnello che non si è mai fatto volere bene da nessuno, finalmente chiede aiuto, non basta a se stesso, e quando finalmente chiede aiuto fa un patto con i geni, lì torna la sua ombra, riesce a riconnettersi con la sua ombra e a tornare completo. E proprio rispetto alla puntata di ieri sera, il nostro amico Luciano ci scrive, come sempre lo salutiamo veramente con affetto e lo ringraziamo per questa compagnia quotidiana. E allora vi leggo la mail, così Andrea, se vuoi poi dopo la possiamo commentare insieme. Ciao ragazzi, della puntata di ieri sera mi ha colpito molto il dialogo tra il colonnello Procolo e la sua ombra. Anche lui finalmente deve fare i conti, non soltanto con la sua coscienza, che comunque si rifiuta di ascoltare, almeno per ora, ma con il suo inconscio, con tutte le cose che nella sua vita ha sempre negato di riconoscere per non violare l'immagine che stava costruendo di sé rispetto al mondo che lo circondava. Questo probabilmente lo rende ancora più solo e finalmente un po' più umano. Spero gli rimanga tempo di prendere atto del suo fallimento e in qualche modo di rimediare. Devo dire, Andrea, che insomma Luciano questa sera ha proprio centrato il personaggio, perché dall'inizio di questa storia Sebastiano ha fatto un percorso molto lungo. Prima si è smarrito nel bosco, poi l'ombra lo ha abbandonato perché anche gli animali del Bosco Vecchio lo hanno condannato rispetto ad alcune sue azioni, e poi l'ombra è tornata perché finalmente ha fatto i conti un po' con se stesso.
Io, per chi riguarda il significato dell'ombra, non mi infilo, perché non sono in grado, anzi certamente non sono in grado di... Sicuramente le intuizioni di Luciano in parte le condivido, certo, è quella parte che di noi, forse anche quello che di noi non vogliamo vedere, che c'è. Ma insomma, al di là di questo, sì, ieri c'è stato un movimento enorme, come quando in una partita a scacchi di un tratto nel giro di quattro mosse, pam pam pam, si ridisegna tutto. E beh sì, l'ombra se ne va, ma mentre l'ombra se ne va succede un'altra cosa, cioè che Benvenuto, per la prima volta, la volta prima, tre anni prima, Benvenuto si è fatto terrorizzare dagli incubi, invece questa volta certo li tiene, ma li affronta e li sconfigge. Poi c'è un topo che viene schiacciato con una martellata del colonnello, come se il colonnello, non so, schiacciasse i suoi errori. E poi esce, va dal Bernardi e per la prima volta chiede aiuto, non per sé, ma per gli altri. E questa cosa qua del colonnello, per esempio, la trovo interessante, mi ricorda, la butto lì, ma insomma, un po' il vecchio Faust, no? Quando è che si salva? Quando la smette di pensare alle sue angosce e riesce a sentire il flusso del resto. E infatti l'ombra torna perché forse ieri è successo di tutto. Cioè non è successo niente, è successo di tutto, ma in una sorta di stasi per tanti capitoli in cui tutti riconfermavano i loro caratteri. E poi d'un tratto, tac, 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 tutto parte. Dopo una stasi pazzesca, tutto esplode come una grandissima schiusa di uova. Mi piace molto questa cosa qua. Mi piace molto. È incoraggiante, è rigenerante. Ecco.
E allora rigeneriamoci e entriamo di nuovo nel Bosco Vecchio della Valle di Fondo insieme alle voci di Barbara e di Andrea e nella lettura della 19ª puntata, Il segreto del Bosco Vecchio.
Quando ancora Benvenuto era ammalato,
Il piccolo autocarro portò via l'ultima provvista di legna accumulata dai geni alla soglia del bosco vecchio. Da quel giorno il posto rimase vuoto. La potestà di Sebastiano Procolo sui geni della selva era finita. Anche giù nella valle, dove tanto avevano mormorato, si intuì che le cose non andavano più come prima. La sinistra rinomanza dell'ufficiale, che molti avevano creduto fornito di occulti poteri, si affievolì nell'indifferenza. All'inizio dell'inverno, giù al paese di fondo, ci si era quasi dimenticati del padrone del bosco vecchio. Pareva che il Procolo fosse già un essere incerto, vissuto in tempi lontani. Non usciva più dal suo nome, pronunciato in pubblico, quell'alone di timore e di gelo. Fino ad allora la gente aveva preferito parlarne poco. Non si sa mai, dicevano, un uomo simile cosa sia capace di fare. Ma appunto per questo a lui si pensava sovente, specialmente nelle ore crepuscolari. Adesso invece c'era qualcuno che sul conto del Procolo osava persino celiare, oppure lo descriveva pubblicamente per un uomo presuntuoso e malvagio. Può darsi che di tutto questo il Procolo avesse coscienza. In diverse altre occasioni egli aveva dato prova di sensibilità non comune. Si sa comunque che dopo la malattia di Benvenuto, le passeggiate del colonnello nel bosco vecchio si fecero sempre più frequenti.
Nella selva non si respirava più l'atmosfera di prima. No, perché non si vedessero più geni in forma di uomini o di bestie, o perché il Bernardi fosse diventato introvabile. Un elemento indefinibile era venuto a mancare. Tutta una vita che una volta fermentava nell'aria si era rinchiusa nei tronchi. Raggiunta finalmente la pace, i geni se ne stavano nel corpo degli abeti a fare il conto degli anni. E il colonnello girava, senza pausa, cercando intorno a sé, con gli sguardi, come l'ultimo giorno da lui passato in caserma, prima di lasciare il suo reggimento, quando egli aveva ripetutamente ispezionato le camerate, sentendo come quelle cose già non fossero più sue, come la sua autorità, pazientemente costruita con fatiche, di anni, fosse di un tratto svanita, come i soldati che ancora ieri tremavano per un suo sguardo, all'indomani l'avrebbero considerato un loro pari e forse non l'avrebbero nemmeno salutato per strada. Immensi abeti, piante imperiali cementate dai secoli, esilissimi fusti che non si capiva come potessero stare in piedi, le ombre, il rumore dei rami, i sentieri appena tracciati, le voci degli uccelli, l'odore di resina, di terra buona, le lontane inesplicabili grida che vagavano durante il giorno per luoghi deserti, persino il maestoso silenzio. Tutto questo il colonnello sentiva che non era più suo come prima. Egli passava come uno straniero, proprietario solamente teorico, che non poteva toccare le sue ricchezze, mentre una volta di là passava come padrone, anche se odiato o maledetto. I suoi sguardi scorrevano su e giù e su e giù lungo i fusti senza misura, era una zona di immobile ombra, alle vette perse nel cielo e sempre agitate dal vento. Qualche volta, in qualche recesso fondo, dopo essersi guardato in giro con sospetto, egli osava chiamare: Bernardi, Bernardi! Avrebbe voluto almeno parlargli, sapere qualcosa ancora dei geni. Sì, improvvisamente scomparsi, ma nessuno gli rispondeva, solo un fruscio del cime si udiva, simile al gemito della risacca.
inverno 1926. Benvenuto, tornato al collegio, riprese gli sci e nelle ore libere andava nella sua valletta ad esercitarsi. Spesso ci andava anche Matteo il vento. Gli sci cominciarono ad obbedire. A poco si fecero docili. Trovavano la strada anche nella neve fonda. Un giorno Benvenuto comparve piccolo piccolo in cima ad una lunga discesa battuta dai compagni più bravi. Gli altri ragazzi erano nel piano sottostante e lo guardavano impauriti. Ma Benvenuto si lasciò andare giù a precipizio, rannicchiato a filo di neve, con gli occhi socchiusi. Sulla pista gelata gli sci sbattacchiavano gemendo e dimenandosi irrequieti. Il piccolo Procolo era lanciato al massimo. Gli occhi si riempivano di lacrime per il vento. L'aria fischiava nelle orecchie. Gli alberi scappavano via dalle parti. Il cuore batteva a fondo e frenare era ormai impossibile. I compagni lo videro passare in mezzo a loro, lasciando dietro a sé una striscetta di fumo rilucente che si scomponeva in tanti bizzarri genietti con pochi secondi di vita. Passò in mezzo a loro come un fulmine. Attraversò con grande slancio tutto il piano e si tuffò ancora giù in mezzo agli alberi, da cui si sollevarono protestando una ventina di corvi. I compagni più forti gli corsero dietro, felici, ridendo. Ormai era uno di loro. Un giorno dopo l'altro, l'anno accennava a voler morire. Alla casa del Bosco Vecchio le ore passavano piuttosto lente, specialmente la sera, tanto più che il Procolo non riusciva a sopportare lungamente la voce della radio. «Dovrebbe andare giù a fondo qualche volta, signor colonnello. Lì troverebbe compagnia», gli diceva Vettore.
Ma il colonnello non si muoveva. E nessuno veniva a trovarlo, tranne l'aiuti, due volte alla settimana, per riferirgli sull'amministrazione dei boschi del nipote. Benvenuto, a domenica mattina, ma per un breve scarno saluto. A Gaza, sì, di tanto in tanto, per riferirgli le novità. E il vento, sì, Matteo ogni sera alle 17, per prendere ordini che ovviamente non c'erano. Con Matteo il Procolo si mostrava assai riservato, non gli aveva mai fatto cenno della perduta potestà sopra i geni del Bosco Vecchio e tantomeno della ragione di questo. Dicono che l'uno e l'altro, il vento e il colonnello, evitassero di parlare di Benvenuto. Tutti e due, un giorno, avevano tentato di far morire il ragazzo. Tutti e due, da allora, erano molto cambiati. Eppure, maledizione, cercavano di apparire ancora duri come un tempo, collassati contro i sentimenti pietosi. Forse pensavano di conservare così lo spirito della giovinezza guerriera, ingannandosi a vicenda, però. Ogni volta che si incontravano, ciascuno temeva che l'altro cominciasse a discorrere di Benvenuto, e allora finivano per tacerne, sempre. Maggior confidenza, seppur la parola può adoperarsi per un uomo simile, Sebastiano Procolo la manifestava alla ragazza. Sì, lo riconosco, tu in fondo non hai mai avuto pretese, ma hai risparmiato scenate per la morte di tuo fratello e riconosco che non hai mai avuto per la testa poesie o simili stupidaggini e che il servizio l'hai fatto, se non bene, beh, almeno con buona volontà. E certo egli avrebbe voluto aggiungere che mi ricorderò fino a che avrò vita di come mi hai difeso al processo e senza che nessuno te l'avesse chiesto. Sì, ma questo però non poteva dirlo il colonnello. Quando veniva a riferire le novità, la ragazza lei si accomodava sopra la lampada della scrivania e il colonnello, sprofondato nella poltrona, se ne stava immobile ad ascoltarlo.
uccello, che era curioso e non aveva mai capito bene quali sentimenti covasse in petto il procolo, si divertiva a parlare di benvenuto. Raccontava come si fosse fatto più forte e corresse sugli sci al pari dei suoi compagni, e come una volta, facendo una terribile confusione, narrò l'episodio degli incubi, dicendo che Benvenuto era stato da essi sorpreso una sera che si era addormentato nel bosco e che era riuscito a chiuderne uno nel sacco da montagna. Non è escluso, però, che l'animale deformasse apposta la storia per provocare il colonnello, per ottenere da lui qualche confidenza. Il Procolo, dal canto suo, non faceva mai obiezioni, limitandosi ad osservare nel corso dei racconti, curioso, sì, è veramente curioso. Quelle della gazza erano in realtà relazioni noiosissime, specialmente nei mesi freddi, quando i ragazzi erano quasi sempre chiusi in collegio. Allora lei si dilungava a descrivere la frattura di un ramo d'abete, le incursioni delle volpi nelle fattorie del fondovalle, la morte di una lepre sepolta da una slavina o la scomparsa di una nuova eco in un angolo di montagna. Nella maggioranza dei casi, la gazza non faceva che riferire il bollettino segnalazioni divulgato a cura del vento Evaristo. Notizie che potevano ben poco interessare il Procolo. Ma il colonnello ascoltava. Ascoltava. Forse voleva sfruttare al massimo quell'unica possibile compagnia, vedendo delinearsi la tristezza delle interminabili sere.
Tornati praticamente tutti i personaggi questa sera in questo capitolo, anche a cercare di capire che cosa stanno facendo e che cosa sta succedendo nella Valle di Fondo. E mi viene quasi da dire dopo questa lettura che i cambiamenti hanno bisogno di tempo per sedimentare, così come Sebastiano e il vento Matteo che si incontrano ma non riescono ad ammettere l'uno all'altro che sono effettivamente cambiati e mantengono gli atteggiamenti un po' distanti. Barbara, quindi insomma ci stiamo avviando verso la conclusione del romanzo, ma ci sono ancora dei cambiamenti che devono avvenire.
Certo, sì, ci stiamo avviando verso la conclusione del romanzo, ma come hai detto tu, ci sono degli importantissimi cambiamenti che devono avvenire. Se dovessi rappresentarli con un disegno, disegnerei il simbolo dell'infinito e metterei il Procolo e il ragazzo, e Benvenuto, come due anelli di un'unica altalena, uno sulla parte superiore del segno e l'altro sulla parte inferiore, e percorrendo questa traiettoria, questo simbolo dell'infinito, un attimo uno è su, un attimo uno è giù, ma nessuno dei due arriva in una posizione definitiva. Definitiva per sempre, sì, definitiva. E tutto fa parte di un processo di trasformazione continuo.
E questa è la vita, e sappiamo e abbiamo imparato che Dino Buzzati la sa raccontare davvero bene. Ci diamo dunque appuntamento a domani sera, quindi io vado a salutare i nostri attori. Un abbraccio e un saluto a Barbara Caviglia.
Grazie, lo stesso valga per te. Un saluto a tutte le persone che ci ascoltano, un ringraziamento a Luciano che ci segue con affetto e con costanza. Ci rivediamo domani sera alle 8:30.
Ci rivediamo domani sera alle 20:30 anche con Andrea D'Amarco.
Ciao Fabiola, sì, domani sera alle 20:30. Buona serata a tutti.
Ringraziamo ancora e auguriamo una buona serata anche a Daniele Frimer. Vi invitiamo a contattarci, a scriverci attraverso la mail, Facebook, WhatsApp per condividere i vostri pensieri. E allora ti dico un libro hashtag Io Resto a Casa, torna domani puntualissimi alle 20:30. Buona serata e buonanotte a tutti. Ti dico un libro hashtag Io Resto a Casa.